Vedremo alla fine, il discorso potrebbe essere tradotto in questa maniera, vedremo alla fine chi è stato saggio, chi ha percorso la via del senso giusto, chi è stato previdente, chi ha centrato l'obiettivo, lo vedremo alla fine, no? Questo è il senso di questa parabola, che presenta appunto 10 persone, 10 giovani donne, 5 hanno previsto dove si andava, sono state sagge e soprattutto hanno previsto chi arrivava, e 5 invece sono stati preda della follia, della stoltezza del loro cammino. Ecco. E quindi è un discorso sulla sapienza e sulla follia in cui può vivere l'uomo, no? E però le letture della liturgia, come avete visto, non ci invitano a chiudere subito l'applicazione, a dire la fine, ma ci invitano a partire molto da lontano e per alcuni versi proprio dall'inizio. Questo noi lo sappiamo perché in realtà poi il senso che ci ha condotto lì era sostenuto, era spinto da qualcuno che ci precedeva, che è l'origine appunto, o era guidato dalla sapienza personificata, come se l'uomo fosse condotto da qualcuno secondo queste letture, no? Ecco perché bisogna capire dove ci voleva portare colui che ci ha fatto iniziare il viaggio, partire da dove nasce la sapienza, e la sapienza secondo questi testi è sempre legato a quella realtà misteriosa, piena di luce, di tenerezza, che si origina in Dio e che esce da sé per far esistere dell'altro fuori di sé. È la luce e la tenerezza di Dio che viene partecipata a tutto ciò che esiste al di fuori di Dio. Quindi il discorso sulla sapienza è il discorso su come Dio esce da sé senza smettere di essere se stesso e comunica all'altro che sta di fronte a lui, che si lega a lui, la sua sapienza. E il frutto più bello di questa uscita di Dio, di questo fiume di tenerezza e di luce che esce da Dio, il frutto più bello, secondo questi testi, è l'uomo. È l'uomo. È l'uomo e tutto ciò che l'uomo fa, fa da uomo. Quindi la sapienza in realtà è saper fare l'uomo, secondo Dio ovviamente, no? Secondo la sapienza. Quindi la creatura più bella della sapienza è questa creatura che si muove da sé, la vita, che è capace di esplorare, di conoscere e soprattutto che sa amare. Sapienza appunto intelligenza ed è amore, no? Creatura saggia e folle insieme, capace di tutto, di edificare, di distruggere, fin dall'inizio, la storia dei primi uomini a cui Dio ha comunicato la sua parola, la sua sapienza, sappiamo come è stata anche piena di follia, la storia di Adamo ed Eva e la storia di Caino e Abele, è una storia saggia folle, no? E quindi è una creatura l'uomo di una saggezza drammatica, perché dipende da una libertà che è difficile da costruire, che va costruita tra tanti limiti, che è piena e vittima di paure e di avidità. E quindi storia di cose grandi e commoventi, storia di follie e di peccati innumerevoli. Questo è il quadro di fondo, cioè il fatto che Dio ha voluto comunicare se stesso a una creatura ha comportato che nel mondo nascesse questo prodigio dell'uomo. Prodigio però pieno di grande fragilità, pieno di follia, appunto, la follia è tra noi, no? E proviamo a vedere, sempre secondo questi testi, mi sto riferendo, come vedete, alla prima lettura, ai temi sapienziali, di cui questo è un passo, che elabora tutto nella scrittura i vari livelli della sapienza, come scienza, come tecnica, come arte di governare. Conoscete i testi sapienziali, come arte di guidare la famiglia, eccetera, no? Ma proviamo a seguire cosa fa e cosa diviene la sapienza quando dà vita agli uomini. e vorrei seguire in qualche maniera il linguaggio molto moderno che è tipico degli ebrei, che fa vedere come la sapienza lavora il corpo dell'uomo, costruisce l'uomo nel suo corpo. Il frutto della sapienza alla fine poi sarà il corpo risorto, no? Che è il capolavoro della sapienza. La sapienza incarnata, sappiamo, è il risorto. E tutti gli uomini risorti saranno appunto il dono della sapienza dato a ciascuno di noi. Ma cosa succede quando la sapienza dà vita agli uomini? Beh, incomincia, lo sappiamo, no? Oggi poi lo sappiamo meglio ancora, incomincia a associarsi alle mani e al cervello, quindi alle zampe che si alzano, il cervello che si allarga e a tutto il prodigioso, faticoso lavoro di ominizzazione, cioè di edificazione dell'animale uomo, della sua storia biologica, della sua storia appunto fisica, della sua storia corporea, mondana. Tutto questo lavoro di ominizzazione e di umanizzazione. Quindi la sapienza può essere comunicata agli uomini in quanto gli uomini le prestano le mani e il cervello. Vedremo, è tutta la scienza, la tecnica, no? E si associa poi alla pancia, alle viscere, alla sessualità dell'essere uomo e donna e al decisivo rapporto di differenze, di alleanze che si costruiscono a partire da lì, uomo-donna, genitori-figli. È il lavoro della sapienza, l'amore appunto, l'alleanza matrimoniale, i figli, l'educazione, la cura di uno dell'altro. Questo è forse il luogo più sublime nel mondo della sapienza, come anche i testi sapienziali della creazione dicono del resto, al centro l'uomo e la donna per questo, no? E poi si associa la sapienza alla fatica che gli uomini fanno quando incominciano a accorgersi di essere in tanti. E quindi devono studiare in qualche maniera la maniera di vivere insieme tra diversi, unire le diversità, costruire e governare la città comune. Altra attività formidabile della sapienza, che è la politica, no? No, vedete come la tecnica, la scienza, la sessualità e la famiglia, la politica e il governo appunto economico-politico della città. E soprattutto la sapienza si associa alla formazione del cuore, cioè in realtà c'è un centro del corpo dell'uomo, il luogo dove l'uomo diventa capace di discernere il bene e il male e di scoprire quella bussola che è la regola d'oro del suo comportamento, di tutta l'avventura umana. La regola d'oro è la regola della fraternità, amare l'altro come te stesso, no? Pensate la fatica che ha fatto, che fa tuttora la sapienza per scavare dentro l'uomo la coscienza che l'altro è come te stesso. Fa fatica, è la nascita della morale, che a livello di storia umana è stata una cosa faticosissima e prodigiosa, in mezzo a assassini, a incesti, a violenze. Abbiamo imparato un po' alla volta a rispettare l'altro, ma succede così anche nel bambino, anche nel piccolo, il quale fa tutta l'evoluzione verso la coscienza morale, no? E questo è il lavoro della sapienza. Qui fa il suo capolavoro perché in qualche maniera sparisce e si traduce nella coscienza che l'uomo ha di sé come dover essere uomo, appunto, la coscienza morale. E poi luogo, il cuore, dove l'uomo non solo impara a discernere il bene e il male, ma impara ad ascoltare in una maniera misteriosa il sussurro più profondo della sapienza, che è quello della fede, della fiducia, della promessa appunto, che dà a tutta l'avventura umana un carattere di promessa e dà alla traversata della vita le caratteristiche di un tempo di prova nell'attesa di un incontro. Cioè, questa è la fede. Cioè, la sapienza non si limita solo a dotarci di capacità tecniche, scientifiche, di capacità di costruire casa, famiglia, di capacità di organizzare la città, di capacità di giudicare il bene e il male nei nostri comportamenti, ma la sapienza addirittura si accuccia dentro di noi come promessa di un incontro con sé, come promessa appunto. E Dio ad ogni uomo, nella maniera misteriosa che conosce lui, gli fa arrivare questa parola di promessa o di fede appunto. Ecco, tutto questo è l'opera della sapienza. Vedete che in pratica queste letture ci stanno riassumendo ancora una volta tutta la sintassi del discorso cristiano, no? A partire dalla scrittura. E mentre riascoltiamo queste cose ovvie che si ridicono sempre, no? nel dialogo tra Dio e l'uomo, queste cose tra l'altro sorprendenti perché le ricaviamo dalle sapienze antiche. Sapete che il libro della Sapienza, da cui abbiamo tratto la prima lettura, ha più di 2000 anni, e d'altra parte questi testi hanno molte familiarità con i testi dell'Egitto, con i testi babilonesi, e quindi sono addirittura risalgono in qualche maniera alle origini della scrittura, della comunicazione umana. Pensate com'è commovente pensare che queste cose, che la scienza, la tecnica, la politica, la famiglia, sono le cose che tengono umana l'umanità, umano l'uomo, e sono un regalo di Dio, appunto. Ecco, mentre ascoltiamo queste cose, io credo che venga istintivo riflettere, ve lo butto lì così, perché appunto sono cose che facciamo mille volte, ma viene istintivo considerare le forme della saggezza e della follia che caratterizzano la nostra epoca, no? Questa di adesso che noi stiamo vivendo. Epoca appunto di straordinarie mani. Noi abbiamo prolungato le mani con le macchine, adesso addirittura con l'elettronica le nostre mani arrivano in Cina in 2 secondi, no? Una tecnica prodigiosa. Epoca di straordinarie conquiste scientifiche e tecniche e dei 1000 prodotti che questa cultura offre al godimento dell'uomo. Però conquista, questa della scienza e della tecnica, anche alquanto squilibrata, pericolosa, perché va a mettere in pericolo il rispetto che l'uomo deve all'altro da sé, al mondo, da cui dipende, al futuro, che egli non deve compromettere per gli altri uomini che verranno. Cioè, questa è una... Abbiamo, come si dice, rese troppo potenti le nostre mani e troppo acuto il nostro cervello, al punto da mettere in pericolo il rapporto stesso, che deve essere più umile. Noi siamo una parte del mondo, la stiamo mettendo in pericolo, perché abbiamo troppo potere tecnico. Epoca questa nostra di straordinarie conquiste scientifiche e tecniche, ma anche epoca di sorprendenti smarrimenti morali, di perdita della bussola, di difficoltà a cogliere gli orientamenti fondamentali del viaggio, e anche smarrimento della promessa o di perdita della speranza che guida l'avventura dell'uomo. Cioè, questo è un po' l'eccesso dell'uomo che siamo noi, un testone enorme, un grande computer, che tra l'altro continua a farsi delle protesi, no? Mostruose per alcuni versi, delle mani pure mostruose, che scombussolano poi l'armonia del corpo. E invece abbiamo, come si può dire, una percezione morale, una coscienza morale estremamente frantumata, flebile, fragile, inconsistente, la crisi delle evidenze morali, appunto, e soprattutto la crisi della speranza. Cioè, la crisi per cui appunto noi custodiamo nel cuore una promessa che ci garantisce che questo viaggio è sensato e che questa impresa comune porta da qualche parte, segnala appunto tutta la simmetria della nostra cultura. E vedete come una riflessione sulla sapienza e sui sapienziali, sul rapporto tra scienza e sapienza, per usare questa terminologia un pochettino semplificatrice, è in realtà suggestiva per valutare gli equilibri di una civiltà, di una cultura, beh, e anche di una cultura personale, ovviamente, no? Lo squilibrio, noi stiamo dibattendo sulle riforme scolastiche, stiamo dibattendo su cosa bisogna insegnare ai nostri figli, penso che il dibattito di fondo sia questo, no? Cioè noi stiamo diventando matti dagli strumenti di capire più lingue possono, perché dobbiamo correre di qua e di là, e poi di dargli alcuni strumenti scientifici, perché se non conosci la scienza oggi sei tagliato fuori. Ma ci preoccupiamo troppo poco di stabilire i legami tra queste tecniche e scienze e la cultura antropologica, che è il senso di costruire la società, di costruire una vita, o tra il livello scientifico e sapienziale del sapere e del situarsi nel mondo. Cioè stiamo in realtà costruendo i nostri figli come dei mostri dal punto di vista, virgolette poi, perché poi magari fosse così, dei mostri dal punto di vista delle conoscenze e dei mostri ma ridotti, incapaci dal punto di vista di scoprire i significati fondamentali della vita e della vita insieme. Questo non va bene. Ma giustamente poi litighiamo, perché chi stabilisce i significati? La Chiesa, questa è una cosa confessionale, c'è il pluralismo, tu hai quella morale, io ne ho un'altra. Possiamo litigare all'infinito, però la questione di costruire una coscienza comune esiste, e le società democratiche, poverine, non ce la fanno. Per di più, vedete come riflettere sul testo sapienziale. Ma è bello, secondo me, avere l'idea di parlare con un uomo di 2500 anni fa e di dirgli cosa pensi di me. Guarda che è bello. È una bella sensazione, secondo me. Molto più bella di quando siamo così stupidi da dire noi siamo moderni, siamo più avanzati. Ignoranti, ovviamente. Più avanzati nell'ignoranza, quando si ragiona così. Perché vedete come alcune cose le conosciamo meno, le sappiamo meno, le viviamo meno di 2500 anni fa. E molte cose importanti anche, non così. Noi possiamo andare a giocare col computer con quelle 2500 anni, facciamo che c'è fuori gli occhi e vedere cosa facciamo. Dopo però, quando si tratta di dire qualcosina, si vedeva in questi giorni sul senso della morte, o sul senso dell'educazione, o sul senso appunto della solidarietà politica, dopo non ne sappiamo più niente, dopo siamo così, ognuno per conto suo, pensa quel che vuole, no? Ecco, dico, è bello fare queste riflessioni sulla sapienza o sulla follia del nostro tempo, ed è bello anche poi continuare queste riflessioni da cristiani. Come invitano a fare le letture? La seconda lettura diceva: fratelli, non vogliamo che voi siate nell'ignoranza come quelli che non conoscono Cristo, no? Beh, lì riguardava il fatto appunto che è il tema poi di questa liturgia, dell'incontro col risorto, della resurrezione dei morti. Però globalmente appunto facciamo queste riflessioni come coloro che non sono nell'ignoranza di ciò che la sapienza è diventata per noi. Cioè noi stiamo facendo queste riflessioni alla presenza della sapienza incarnata davanti a Gesù. La vicenda di Gesù che rivela il disegno ultimo della sapienza divina, qual è? Il disegno della sapienza divina è di preparare la casa dell'uomo, quindi addestrargli le mani, il cervello, la coscienza, la città, la speranza, per poterci venire a abitare Lui. La sapienza divina ha nel suo disegno quello di venire incontro all'uomo e unirsi a Lui, come lo sposo e la sposa, abbiamo sentito, no? In modo da introdurre l'uomo nel mistero di Dio, rendendolo partecipe della natura divina. E il cammino della sapienza, questo ci rivela Gesù, il cammino della sapienza è quello di una creazione dell'uomo o di una resurrezione dell'uomo, perché la creazione, essendoci la morte e il peccato, avviene per trasformazione, avviene per morte e resurrezione, appunto, no? La creazione è la trasfigurazione dell'uomo che avviene sulla via pasquale tracciata da Cristo. Cristo che viene a insegnarci che la via appunto della sapienza è imparare a dare la vita e che porta l'uomo attraverso la morte e la resurrezione all'incontro con Dio. E proprio di questo incontro a cui ci vuol portare la sapienza, in cui sta la sapienza della vita, aspettare l'incontro con Dio, questa è la sapienza. Ci ha dato le mani, la testa, la pancia, la città, la speranza, perché imparassimo ad aspettare l'incontro con Dio. Questa è la sapienza. proprio a questo incontro è dedicato il passo del Vangelo. La parabola delle 10 giovani donne, che fa parte di un insieme di testi che riguardano l'incontro finale dell'umanità con Cristo. E l'incontro viene presentato con il figlio dell'uomo, che qui nella parabola, in maniera commovente, viene presentato come lo sposo. Tenete presente che la categoria del figlio dell'uomo viene dalle Apocalissi del Vecchio Testamento e designa il giudice della fine dei tempi. Quindi, sai, noi lo articoliamo, il giudizio finale con cui Dio ci giudicherà, il giudizio anche alla morte di ciascuno di noi con cui saremo giudicati. L'incontro con la sapienza avrà la forma di un giudizio. E anche qui noi un po' scioccamente, siccome di fare esami non ci piace, noi preferiamo buttare via la vita così, giorno per giorno, non c'è bisogno di giudicarla, mi dà anche fastidio pensare di essere giudicato. Ma questo perché? Perché siamo così stupidi da non pensare che invece la vita mia va in qualche maniera raccolta, va conclusa sta roba qui, va sintetizzata. Bisogna fare alla fine un bilancio, ma questo appunto perché non si perda. E d'altra parte, se deve essere trasfigurata, occorre che chi mi porta dentro questa nuova condizione dia un decreto, mi dia una decisione a questa nuova forma di vita. L'inizio di una nuova vita deve essere decisa. E invece noi il giudizio preferiamo ignorarla, è una forma della nostra follia. Siccome conosciamo anche troppo bene le nostre maniere di giudicare, che sono tutte cattivelle, siccome non ci fidiamo del giudizio degli altri, che in genere è fatto con malizia, allora pensiamo che anche il giudizio di Dio abbia questo carattere, allora abbiamo paura, lo eliminiamo, l'abbiamo eliminato. Chi ci pensa più che la fine della vita è un giudizio? Alzi la mano. Chi ci pensa più? Anche i cristiani hanno eliminato questa categoria. Perché è fastidioso, non è Dio amore, no? Ma è Dio giudice. E invece, vedete come è il tema della lettera ai Romani, che Dio ci giustifica. Ma la giustificazione che Lui dà non è che ti dà 6 o 5 in base a quello che hai fatto, è che ti giustifica perché ti deve dare quello che ha Lui, ti deve far diventare come Lui. E qui infatti l'unione del giudizio, il tema del giudizio con il tema nuziale, il giudice è lo sposo. Vorresti essere giudicato dallo sposo il giorno del matrimonio? Vesti che lo sposo dica sì, io ti voglio come mia moglie, ti voglio come mio marito, no? Ci fa sapere appunto che a giudicarci sarà l'amore. Io ti fidanzerò nella giustizia e nel diritto. Il cuore della legge è l'amore, è tutta la rivelazione appunto che va in questa direzione. L'incontro finale con Cristo sarà l'irruzione dell'amore e sarà un invito all'amore. E anche la prima lettura dalla sapienza, che è una figura di Cristo appunto, nella prima lettura la sapienza si comporta come una donna al Cantico dei Cantici, come la donna che va incontro alla ricerca dell'uomo che ama. Queste realtà dell'amore umano dicono come è Dio per noi nel suo giudizio. E allora per questo incontro bisogna vigilare, come si dice, bisogna attenderlo, bisogna amarlo questo incontro, bisogna desiderarlo. L'amore è desiderio per noi che siamo lontani dal termine, no? Siamo nella notte, non possiamo vedere Dio, possiamo desiderarlo. Dobbiamo desiderarlo, appunto. La fede è un desiderio. E vigilare, temi su cui insiste tutto il Vangelo, in particolare questi Vangeli della fine, no? Vigilare è anticipare l'incontro, il giudizio. Le vergini sapienti, ecco la sapienza, sono previdenti. Sanno sopportare l'attesa e la notte. Sanno che lo sposo sicuramente verrà. Lo sanno perché lo sposo è già con loro. nel loro cuore, mentre camminano nella notte. Lo sposo verrà, anche se si fa aspettare. E quindi la riserva dell'olio che ha messo nei vasetti è la speranza che permette di tener duro, a dispetto di tutte le notti, di tutti i ritardi, come Abramo, che sperò contro ogni speranza, dice Paolo. O, se volete, le cinque stolte che non hanno preparato l'olio sono come coloro che costruiscono la loro casa sulla sabbia. Hanno ricevuto la parola, ma non l'hanno praticata, non ci hanno creduto. Non hanno creduto veramente, hanno ascoltato la parola ma non l'hanno messo in pratica. E allora si assentano, non sono lì pronti all'incontro, non avendo saputo essere sagge, previdenti. Per una sorta di circolo vizioso non incontrano la sapienza, perché la sapienza non era con loro neanche prima. Sono stolte, cioè senza speranza. Tutto il lavoro che la sapienza ha fatto, a partire dal cervello, dalle mani, dalla pancia, dalla città, dai figli, da papà, da mamma, tutto questo lavoro che la sapienza ha fatto per mettere nel cuore la speranza e per configurare questa speranza nella speranza del figlio, dell'incontro dello sposo, appunto. Tutto questo lavoro qui è fallito per la follia dell'uomo. Si è perso. No. Il giorno e l'ora della venuta dello sposo. Era anche più facile la predicazione di dire: guarda che arrivi magari a morte improvvisa, tieniti pronto, confessati, sta pronto. Sai, se si trattasse solo di confessarci o di sistemare due cosette così e essere pronti, è più semplice. Invece la cosa è più radicale, anche più semplice se vuoi. È questione di fede, appunto, della tua vita. Il giorno e l'ora della venuta dello sposo sono decisivi in rapporto al tempo che ha preceduto, alla maniera in cui si è vissuti. Se lo sposo, cioè, era già là. Anche se non lo si sapeva, vedremo i Vangeli delle prossime domeniche, hai dato da mangiare, da bere, l'olio alla fine è questo. La fede alla fine è carità. È carità. Il desiderio di Dio è preoccupazione per i desideri degli uomini. Come si può tradurre in maniera non equivoca questa cosa? E quindi vivere con Cristo, credendo alla sua promessa, ecco ciò che ci permette di accoglierlo quando verrà nella sua gloria. Nel mezzo della notte verrà comunque. Cioè come adesso. Senza che noi lo vediamo, siamo nella notte, no? È la notte della fede senza vedere, è il camminare fidandosi solo della parola. I nostri occhi non valgono niente, vale molto più l'udito. La fede è dall'udito, dalla parola, appunto. E all'uscire dalla notte, chi si leva di buon mattino, tutto il tema pasquale, no? All'uscire dalla notte troveremo la porta che si apre, non la porta chiusa, come dice la parabola, e la sapienza che è lì seduta alla nostra porta.